Ed eccoci giunti al momento del nostro Voi che sapete. Ci ha raggiunto in studio Barbara Tartari. Buon pomeriggio, Barbara.
Buongiorno, buongiorno a voi, naturalmente, che siete all'ascolto di Rete 2. Buongiorno a te, Lucia.
E oggi parliamo di interpreti che lasciano meno la scena, ovvero quegli interpreti magari giunti in età avanzata che decidono di abbandonare il palcoscenico oppure invece di restarci e continuare a suonare fino a quasi alla fine. L'età per un musicista è un fatto di corpo e di spirito. Quando la mano comincia a tremare, quindi, o la memoria a vacillare, è giusto abbandonare la scena o continuare a cercare nella musica un ultimo spazio di vitalità? E vogliamo parlare di questo tema proprio a partire da un recente caso, ovvero la decisione della pianista Maria João Pires di ritirarsi dai palcoscenici, che ha riaperto, diciamo, questo dibattito, appunto, fino a che punto l'arte coincide con la vita di chi la pratica.
Assolutamente sì, Lucia, direi che è un argomento che accomuna tutti i musicisti, in realtà, perché esiste un momento in cui si abbandona il palcoscenico. Naturalmente possono essere cause naturali, ma molto spesso qualcuno decide di farlo indipendentemente dal tempo che scorre. E Maria João Pires ha preso una decisione che, in realtà, io leggevo delle interviste, va un po' in linea con anche una ricerca musicale, una ricerca di se stessa che va oltre l'essere pianista. Lei ha sostenuto: io ho fatto la pianista, non sono una pianista. E questo è molto interessante, perché ci fa capire come il palcoscenico sia una parte importante della natura dell'essere musicista, ma non è totalizzante, e questo ce l'hanno dimostrato molti interpreti. E quindi, per discutere di questo interessante argomento, come sempre abbiamo degli ospiti autorevoli.
Certo, due ospiti che ci accompagneranno in questa discussione. Do il benvenuto a Luca Ciammarughi, pianista, scrittore e conduttore radiofonico. Buon pomeriggio, Luca.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
E naturalmente abbiamo un altro ospite, o meglio un'altra ospite, che è con noi molto spesso, e quindi è un piacere ritrovarla nuovamente. Ha una grande esperienza, giornalista musicale, scrive per molte riviste e molto spesso ci regala delle belle interviste con musicisti autorevolissimi. Con noi Luisa Sclocchis. Luisa, ben ritrovata, buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti.
Luca Ciammarughi, partirei proprio da lei. Dal punto di vista di un interprete, lei è anche pianista, appunto, quanto è difficile riconoscere il momento in cui, tra virgolette, non si ha più qualcosa da dire sulla scena?
Beh, sicuramente non è facile, è qualcosa di difficile. Tanto che, in effetti, il ritiro di Maria João Pires è stato una sorta di narrazione in più atti. Perché potremmo dire, in un certo senso, che la Pires non ha mai finito di ritirarsi. Aveva già fatto un primo annuncio nel 2010, quando aveva detto di voler lasciare il palcoscenico per la stanchezza dei viaggi, lo stress delle tournée,
il
disagio soprattutto con il sistema dello star system, appunto, internazionale. E poi nel 2018 aveva fatto un vero e proprio ritiro definitivo, che però ancora una volta non è stato tale, perché è tornata comunque a suonare. E qualche giorno fa, appunto, questo nuovo ritiro definitivo. Secondo me questi, diciamo, dubbi, queste indecisioni sono in un certo senso abbastanza legittimi, perché l'interprete, il musicista, vive sempre una dialettica dentro di sé, a volte anche, come dire, un tormento. Andare avanti, perché comunque un grande musicista ha un legame con il palcoscenico, con il pubblico, con l'ebbrezza, il pathos del live, che non finisce mai, in un certo senso. Oppure smettere, per esempio, all'apice, come è successo ad Alfred Brendel.
Sì.
In questo senso, per esempio, il caso di Brendel è emblematico, perché Brendel ha fatto un ritiro che è stato veramente tale. È chiaro che nel suo caso era possibile per lui anche continuare un'attività nelle masterclass, in incontri pubblici, e quindi una dimensione pubblica sopravviveva. E così anche nella Pires. Però forse nella Pires, diciamo che la decisione è stata più tormentata, ed è anche uno specchio, appunto, come dicevo, della difficoltà per un musicista di prendere una scelta. Ricordo per esempio le parole del grande violoncellista e direttore d'orchestra Pablo Casals, che diceva: anche con le dita stanche si può dire molto. Io sono abbastanza di questa fazione, diciamo, sono d'accordo con Casals, perché in effetti la lentezza, la fragilità, a volte anche la vecchiaia, diventano talvolta parte dell'interpretazione. Quindi ci sono grandissimi musicisti come Miecio Orzowski, per esempio, che a 98 anni suonava alla Carnegie Hall, o Rubinstein, quasi cieco, novantenne. Io ricordo, per esempio, da bambino di aver ascoltato alla Scala Isaac Stern,
Certo.
anzianissimo, ma anche per le giovani generazioni, insomma, può essere un valore ascoltare cosa hanno da tramandare questi grandi vecchi, anche quando non sono magari più del tutto all'altezza di se stessi.
Anche perché l'essere, credo, che l'essere performante non significhi sempre essere, o comunque non è una condizione indispensabile all'essere musicale, perché forse si apprezzano più altre componenti, come dicevi tu, Luca Ciammarughi, e questo fa sì che possa venire a galla una musicalità diversa, una ricchezza, anche data dall'esperienza di una persona che ha trascorso magari mezzo secolo sul pianoforte a confronto con la musica dell'epoca che ha vissuto. Luisa Sclocchis, anche tu che incontri musicisti quotidianamente e percorri le stagioni principali dove salgono sul palco musicisti stellari, che impressioni hai, proprio riguardo a questo argomento? Ci sono musicisti che hanno una storia alle spalle che, nonostante magari non siano più quella perfezione che erano da giovani, salgono sul pianoforte, scusate, salgono sul palco e comunque riescono a regalare proprio tutta questa loro esperienza.
Sì, devo dire intanto, Barbara, che anch'io nelle ultime ore ho visto un po' di interviste e a proposito del ritiro di Maria Joao Pires, ho visto probabilmente la stessa intervista a cui facevi riferimento, in cui mi è sembrato molto significativo veramente partire anche nell'affrontare questo discorso anche da quello che lei diceva: ho fatto la pianista, non sono stata una pianista, noi non siamo quello che facciamo. Allora, devo dire che anche in questo caso penso che la fatica anche a separarsi da quello che è stato comunque l'oggetto di interesse, la professione, che poi sappiamo benissimo per un musicista non essere neanche, non è possibile neanche limitare alla parola professione, perché molti artisti, esattamente come Barenboim, che sappiamo benissimo invece anche nonostante la malattia continua a dirigere, ma io farei anche un distinguo tra interpreti, esecutori e direttori d'orchestra, perché effettivamente ci sono anche condizioni differenti. Però penso che sia anche tanto diverso il modo in cui ci si pone verso la musica, e quello che lei rivela, tra l'altro, con un'umanità che ho trovato veramente commovente in occasione di questa intervista è molto significativo. Ma penso che sia l'umanità che poi avevamo rilevato anche quando di lei si raccontavano episodi come quello notissimo del Concertgebouw con Seguì, in cui di fronte all'attacco dell'orchestra di un concerto, che era, se non erro, il 466, rimase pietrificata, parliamo di Mozart, perché si aspettava
Un altro
così,
concerto.
K488, esatto, che fu incoraggiata con un "puoi farcela". Cioè, effettivamente lei penso che sia, come suggeriva Luca Ciammarughi, molto lontana dalle logiche dello star system, e quindi questo effettivamente forse l'ha portata a questa decisione. Ma ho anche, come dire, fatto una carrellata di artisti con cui noi continuiamo ad avere a che fare, che sono ultra ottantenni e che comunque non hanno in mente nessun tipo di addio. Tra l'altro, l'estate scorsa ho incontrato Misha Maisky, di cui abbiamo passato l'intervista, che ancora non è arrivato agli 80, ma ai 77, che era stato costretto di recente a cancellare alcuni concerti per una grave malattia, infezione batterica, e che addirittura è tornato sulla scena. Ecco, devo dire che anche in quell'occasione io mi sono chiesta, come penso molti di noi, nel momento in cui si assiste o si ascolta un interprete, quanto anche per la tutela di quello che in termini di qualità abbiamo conosciuto, sia appropriato o no fare un passo indietro proprio per preservare il ricordo di quello che sono stati, della loro grandezza. Quindi sì, da un certo punto di vista capisco anche l'interessante osservazione del "sono comunque hanno un'esperienza tale per cui non necessariamente qualche cedimento dal punto di vista fisico deve rendere meno persuasiva la performance. Invece in altre occasioni veramente ti viene quasi da avere un moto di umanità per la salvaguardia della loro figura e di quello che abbiamo conosciuto. Io perlomeno mi sono anche trovata in questa situazione. Per esempio, ricordo un concerto di Mantova qualche anno fa, in cui a fianco a Marta Argerich era presente Dora Schwarzberg, violinista austriaca che oggi ha 79 anni, e in quell'occasione lei era reduce da una malattia, quindi anche in quel caso era proprio una volontà anche della sua amica Argerich di farle riacquistare vitalità con il contatto col palcoscenico. Però sono degli episodi in cui forse anche per una questione di protezione, a volte pensi sarà opportuno, però lascio la domanda aperta, ovviamente.
Domanda a cui risponderemo tra poco.
Maria Joao Pires nelle quattro mazurche per pianoforte, opera postuma 67 di Chopin, qui abbiamo ascoltato la quarta, Allegretto.
Luca Ciammarughi. Perdonate, Luca Ciammarughi, rivolgo un'altra domanda a te. Abbiamo lanciato varie riflessioni nelle domande e vostre risposte precedenti. Dunque, ci sono vari approcci di un musicista che decide di lasciare le scene ad un certo momento della propria carriera oppure di continuare. Quello di porre se stessi al centro oppure la musica al centro e quel calore, come dicevi tu prima, che deriva dal pubblico, questo bisogno di essere in contatto con un pubblico che li ha seguiti per tantissimi anni, magari. E qui l'approccio può essere diverso perché c'è chi magari non può più sostenere quella, non so come dire, quell'ascoltarsi nell'imperfezione, quindi questo non riuscire più a rispondere all'ideale che un musicista ha in mente per la musica che fa, oppure quello di continuare a prediligere il contatto con il pubblico. Allora chiedo a te questa cosa: il pubblico può avere un atteggiamento diverso rispetto all'ascolto di un musicista che, pur non nella perfezione, sale ancora sul palco e regala tutta la sua musicalità, oppure oppure al contrario, c'è magari l'ascoltatore che come dire, soffre dell'ascoltare un musicista che non è più nello splendore di una volta. A me è capitato di ascoltare uno degli ultimi concerti di Maurizio Pollini e mi ero incuriosita proprio dalle reazioni del pubblico. C'era chi diceva: no, non è possibile ascoltare Pollini in questo modo, preferisco non ascoltarlo più, e chi naturalmente apprezzava la storia di musicista e l'essere ancora lì sul palco. Luca Ciammarughi, che cosa pensi tu riguardo a questo approccio diverso del pubblico?
Ti ringrazio per la domanda, che è veramente molto interessante e che spalanca veramente un mondo. In effetti questo tema del ritiro dalle scene ci pone di fronte a molti interrogativi. Quando parlavi mi veniva in mente un pianista come András Schiff, che ha già detto di voler smettere quando sentirà che la sua mano non risponderà più come l'anima comanda. Ecco, Schiff per esempio è un tipico interprete che anche nelle dichiarazioni tende a mettere la musica di fronte a se stesso, anche se poi sappiamo che anche, diciamo, questa forma di anti-egocentrismo potrebbe essere un egocentrismo a sua volta. Naturalmente, come in ogni cosa della vita, è sempre difficile capire cosa è egoismo, cosa è altruismo, eccetera. Ma invece, tornando al pubblico, sì, è verissimo, perché il pubblico, come d'altronde i musicisti stessi, rappresenta, come dire, degli universi spirituali molteplici, e c'è chi con maggiore acribia cerca la perfezione ed è per esempio eccitato proprio dal musicista che non sbaglia una nota, da un certo tipo di perfezionismo apollineo, da un certo controllo, e c'è chi invece cerca altro, quello che dicevo prima, magari la fragilità, il dionisiaco. Non esiste fra queste due dimensioni un giusto o uno sbagliato, perché la musica, per fortuna, è una scienza, ma anche non lo è, soprattutto l'interpretazione. Io per esempio sono sul côté degli ascoltatori che entrano in brodo di giuggiole quando sentono proprio la fragilità, la caducità, il dionisiaco. È chiaro che un musicista che si lascia andare, per esempio, sbaglia di più. Un musicista anziano forse lascia anche un po' i freni inibitori, perché non ha più nulla da dimostrare. Certo. E quindi magari sbaglia anche con più facilità. Per quanto riguarda l'ultimo Maurizio Pollini, avevamo fatto tra l'altro una trasmissione proprio qui a Voi che Sapete, che era stata molto seguita, sì, anche discussa. Io ho trovato nell'ultimo Pollini ancora delle illuminazioni e quasi un candore, una fragilità che in certi casi mi hanno commosso. Ricordo una sua Berceuse, per esempio, alla Scala. È chiaro che con certe opere come la Mercavia di Beethoven, che ho ascoltato a Lugano, la tecnica non reggeva più quello che era il pensiero.
Certo.
Però appunto, come in ogni cosa della vita, la risposta è dipende. Nel mio caso gli errori non mi davano fastidio, nel caso di altri ascoltatori invece erano addirittura mortificati appunto dal vedere il loro idolo in decadenza fisica.
Luisa Sclocchi, se ne abbiamo parlato precedentemente, ma diciamo che i musicisti al giorno d'oggi sono anche delle figure pubbliche, sono seguiti, e quindi l'abbandono dalle scene può essere letto anche come una forma di liberazione di questa immagine pubblica, e quindi un ritorno alla libertà, oppure molto spesso coincide con una perdita dell'identità del musicista? Quindi ogni ritiro è solo una trasformazione, oppure è proprio un'accettazione del passaggio da figura pubblica a pensionato in questo caso?
Ma devo dire che io penso, intanto ovviamente anche provando a scorrere i nomi degli interpreti che troviamo più spesso nelle programmazioni delle più blasonate istituzioni, devo dire che quelli che poi veramente si ritirano dalla scena forse sono una percentuale minima, intanto, anche semplicemente con un approccio statistico. Poi ho anche rilevato, quindi veramente penso che chi riesce a separarsi dalle emozioni indotte dal contatto col pubblico, e comunque che riesce a contemplare una vita che non sia più fatta di performance e di concerti, penso che sia forse veramente una rarità. E peraltro molti strumentisti, come dicevo, ovviamente è un fenomeno più frequente tra gli interpreti esecutori che non tra i direttori d'orchestra, e molti addirittura si decidono di vivere una seconda parte della loro vita artistica come direttori d'orchestra. Per esempio, molti ultraottantenni che noi abbiamo conosciuto come solisti diventano poi direttori, ed effettivamente i direttori con una carriera artistica più longeva sono tantissimi. Adesso, senza arrivare a Blomstedt, che ha oggi 98 anni e continua con efficacia a dirigere, perché paradossalmente, pur avendo una capacità motoria molto limitata, ha un carisma tale, un'esperienza e una capacità comunicativa anche attraverso la mimica facciale. Io ricordo la stagione invernale dell'anno scorso, ho assistito a un concerto alla Filarmonia di Parigi in cui ho avuto la fortuna di sedere dietro l'orchestra, quindi si percepisce veramente ogni espressione e l'intera capacità comunicativa, pur essendo ormai nella condizione fisica in cui si può trovare un 98enne, anzi qualcuno direbbe dove dobbiamo firmare, insomma, comunque.
Certo.
Ma la stessa cosa vale per Gardiner, che oggi è 82enne, l'abbiamo conosciuto come fondatore del Monteverdi Choir and English Baroque Soloist, abbiamo tutte le vicissitudini travagliate recenti, ma che addirittura mantiene la sua attività talmente viva che ha fondato lo scorso anno la Springed Constellation, quindi Constellation Choir and Orchestra, e tutto penso che immagini, tranne che abbandonare la scena adesso. O Riccardo Muti, 84enne, eccetera. Quindi devo dire che è un tema, non so se parlerei anche di abbandono dell'immagine pubblica, anche perché, ripeto, mi sembra così limitato il numero di artisti che poi hanno veramente che prendono questa decisione, mettiamola così. E tra l'altro, tra chi ha abbandonato le scene, ho anche trovato di recente un artista che invece lo fa da molto giovane, che è la Alison Bolsom, che in occasione
Sì,
degli ultimi
certo.
proms ha detto: è l'ultimo mio concerto a 46 anni, e sappiamo tutti che è un grande virtuosa della tromba, però lei ne fa un discorso di repertorio classico per la tromba, quindi qualcosa che ormai, evidentemente, non essendo così vasto, l'ha indotta a scegliere un'altra via. Però stavo anche riflettendo su riferimenti ad aneddoti storici di musicisti, in questo caso sono archi, perché facendo questa breve carrellata ho visto che, per esempio, oggi gli archi, passiamo da Giuranna, che ancora, oltre a insegnare, suona a 92 anni, ma abbiamo anche gli esempi di cui tanto si parla di Uto Ughi, Salvatore Accardo, se parliamo di violinisti. E già nel passato, questo ho trovato che sia molto interessante, la tendenza a non rassegnarsi ad abbandonare la scena aveva comunque dei riferimenti. Un illustre precedente era quello di un violinista virtuoso torinese, attivo nell'area londinese, Felice Giardini, che nel 1792 organizzò a 76 anni a Londra un concerto di addio a proprio beneficio, perché era finalizzato alla raccolta di fondi per proseguire l'attività in Russia. Ecco, di questo concerto abbiamo una testimonianza diretta di Haydn, che nel suo diario londinese nel 1792 annotava: Giardini ha dato un concerto e ha suonato come un maiale. Adesso, ovviamente, al di là del non apprezzamento, era ovviamente una valutazione su quanto fosse ancora in grado tecnicamente, c'erano anche stati screzi tra i due, ma era un giudizio talmente crudo che sicuramente rispecchiava il stato dal punto di vista tecnico di un musicista che era nato 76 anni prima. Così come Rolla, 76enne, nel 1833 ebbe un incidente e si ritirò dalla direzione del Teatro alla Scala. Comunque, quindi sono fenomeni che probabilmente fanno parte della storia della musica, e questo era per dire, fare qualche riferimento al passato.
Un'ultima riflessione, dopo questi racconti anche piuttosto gustosi sul passato, un'ultima riflessione che vorrei fare con Luca Ciammarughi. Luca, abbiamo anche il caso di musicisti che rinunciano al palcoscenico in realtà per una relazione difficile con le interpretazioni dal vivo. Pensiamo al caso di Glenn Gould, che decide di non salire più su un palcoscenico, ma che il suo luogo, diciamo, di lezione dove poter esprimere la sua arte musicale e pianistica rimane la registrazione. Anche in quel caso, è proprio Vuol dire il rapporto difficile con l'estemporaneità del concerto, Luca.
Verissimo, mi hai letto nel pensiero perché stavo proprio per citare Glenn Gould, che paradossalmente ha avuto il suo maggior successo attraverso il ritiro. Se lui
Sì.
fosse rimasto un interprete di concerti pubblici, sarebbe diventato comunque famoso, lo era già, ma non così tanto famoso, perché Glenn Gould, che aveva studiato McLuhan, era un genio dei mass media, come sappiamo, fece trasmissioni radiofoniche, televisive, dischi in quantità incredibile per la Sony. E quindi noi osserviamo che il suo ritiro dalle scene, che era motivato anche da questioni caratteriali, lui era talmente puritano, tra l'altro, da odiare, oltre al contatto fisico, l'eccesso di prossimità con le persone, quindi aveva questa sorta di riservatezza, diciamo, quasi patologica, oltre ad essere ipocondriaco, però la sua intuizione fu di aumentare in realtà ancor più la propria celebrità, ma anche forse il proprio ambito di ricerca, ritirandosi e facendo qualcosa che nessuno aveva ancora fatto. E questo è un segnale importante perché in effetti anche nella nostra epoca non è detto che essere costantemente in scena sia l'unico modo appunto di manifestare la propria natura di musicista. La stessa Piresh lo ha detto, che ha detto questa frase: non ho mai detto che smetterò di suonare, ho detto che non voglio più far carriera. Ecco, questo far carriera è ovviamente relativo a un tipo di carriera, quel tipo di carriera fatta di viaggi, di stress, di una certa responsabilità anche che può magari tarpare le ali all'espressione di una natura come quella della Piresh. Un'ultima cosa che vorrei dire è che nel 2003 c'era stato un caso abbastanza eclatante di un pianista francese importante, un gran virtuoso, François-René Duchâble, che aveva gettato dall'alto di un elicottero un pianoforte in un lago in Svizzera, vicino alle Alpi, come segno di rifiuto del sistema. Aveva detto: io non suonerò mai più in questo star system. In realtà, poi, come è successo con i diversi ritiri della Piresh, Duchâble è tornato a suonare e è andato anche in commissione di qualche concorso. Perché non dimentichiamo, questo non l'abbiamo mai detto, che comunque una star riceve anche dei cachet importanti.
Certo,
Prima di
certo.
rinunciare anche a dei cachet, a delle offerte lavorative, ci si pensa bene. Questo ovviamente è un altro grande, grande tema.
Questo è.
Però comunque il messaggio di Duchâble non è molto diverso da quello della Piresh e ci porterebbe forse a un'altra trasmissione, cioè il rapporto fra i musicisti di oggi e il cosiddetto star system.
E questo lo faremo
Sicuramente.
sicuramente, vi richiameremo per questo nuovo tema, quindi questo è un appuntamento che ci diamo assolutamente, Luca Ciammarughi. Noi siamo in conclusione,
Era
direi,
solo una
Lucia.
proposta.
Sì, assolutamente, che accogliamo molto
Molto
volentieri.
volentieri. Sì, siamo in conclusione, Barbara, ci torneremo, come abbiamo detto, su questo e su altri temi. Grazie mille, Luca Ciammarughi, per essere rimasto con noi.
Grazie a voi.
Luisa Sclocchis, ti ritroveremo presto, naturalmente come Luca, ci ridiamo un altro appuntamento, grazie ancora, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.